Una lettera d'amore nei confronti dei giornalisti, ambientata nella sede di una rivista statunitense in una città francese del XX secolo. E questa è la definizione che Wes Anderson ha dato di The French Dispatch, il suo ultimo film in sala dall'11 novembre. Un concentrato di colore, esercizi di stile e tableau vivant che non deluderà gli appassionati del filone andersoniano, ma che, a differenza di altre sue opere ugualmente stratificate, faticherà ad arrivare a coloro che hanno poca dimestichezza con un certo tipo di cinema e con una certa evoluzione del linguaggio.
Un messaggio dal capo tipografo, un'ora all'andata in stampa.
Sei licenziato.
Sul serio?
Non piangere nel mio ufficio.
Per vedere The French Dispatch, che doveva inizialmente essere presentato al Festival di Cannes del 2020, salvo poi, causa Covid, rimanere in caldo per più di 12 mesi, ci abbiamo messo 3 anni. È dal 2018, infatti, che Anderson è il lavoro su quest'opera monumentale che ha radunato un cast stellare anche solo per brevissimi cameo, da Benicio del Toro a Lea Seydoux, da Timothée Chalamet a Francis McDormand, da Adrien Brody a Bill Murray, da Owen Wilson a Edward Norton, da Chris Waltz a Tilda Swinton, da Elizabeth Moss a Cecil de France. Che cosa, però, ha cercato di raccontare davvero Anderson nel suo 10° lungometraggio? Che si sia spinto troppo in là, come dicono le male lingue? O che abbia trovato il coraggio di mettere insieme un'opera complessa che studieremo negli anni a venire? Sono Mario Manca e questo è Divaniamo, il nuovo podcast di Vanity Fair dedicato alle uscite al cinema in TV, di cui vi diremo la verità, solo la verità e nient'altro che la verità, spiegando il perché e il per come ci sono piaciute e il perché e il per come non ci hanno convinto. In questa nona puntata parliamo di un film che ha diviso la critica, ma che ha avuto il merito di offrire l'omaggio più sentito e sincero a una delle riviste letterarie più famose del mondo, il New Yorker.
Iniziò come una vacanza. Desideroso di sfuggire a un fulgido futuro nelle grandi pianure, Arthur Howitzer Jr. trasformò una serie di rubriche di viaggi nel French Dispatch, un fattuale reportage settimanale sui temi di politica mondiale, le arti, nobili e meno, e varie storie su ciò che è di umano interesse.
Non trovi che sia troppo squallido stavolta?
No, non trovo.
Per le persone per bene?
L'intento era vivace.
Il fatto che The French Dispatch sia stato definito un tributo al giornalismo in senso lato è, come spiega A.O. Scott del New York Times, un elemento fuorviante. The French Dispatch non è la versione del caso Spotlight di Wes Anderson, un universo in cui i giornalisti cercano di affrontare con eroismo la crisi di potere, le ingiustizie e la corruzione. No, The French Dispatch è più un ritratto romantico e romanzato di un mondo letterario ormai lontano, dominato da un'estetica visiva particolarmente brillante e riconoscibile e da una partitura giocosa scandita dal graffio delle matite e dal ticchettio dei tasti sulla macchina da scrivere. Ma di cosa parla The French Dispatch? The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun è innanzitutto il nome completo di un settimanale con base in Francia, più precisamente nel piccolo comune fittizio di Ennuis-sur-Blacey. Il suo editore, Arthur Osweiser, ha alcune cose in comune con Harold Ross e William Shawn, gli uomini che hanno accompagnato la rivista letteraria di Condé Nast all'apice della sofisticatezza e della riconoscibilità nei decenni prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. A prestare il volto all'editore è un bravissimo Bill Murray, incarnazione del fascino birichino e saturnino cui Anderson non ha mai resistito. Siamo negli anni che vanno dal 1925, anno della fondazione di The French Dispatch, al 1975, anno in cui Howitzer muore, portando nella tomba con lui anche la sua rivista.
Radunò una squadra dei migliori giornalisti stranieri del tempo: Berenson, Sazerac, Kremens Robeck Wright. Era questa la sua gente.
Fallo sembrare come se tu l'avessi scritto così di proposito.
Il film prende forma dall'ultimo numero della rivista, che presenta il necrologio di Weiser, un breve diario di viaggio di uno scrittore di nome Sazerac, interpretato da Owen Wilson, che mostra in uno schizzo in miniatura come si è evoluta la pubblicazione nel corso dei decenni e tre lunghi articoli di approfondimento rappresentati sotto forma di mediometraggi. Ciascuno di essi dura circa mezz'ora e tenta di catturare le grandi preoccupazioni e i vari argomenti cari agli scrittori della rivista, oltre che l'esercizio di stile e sostanza che contraddistingue da sempre il lavoro di Anderson. In una trama di rimandi, di rigori retorici e significati seminascosti, Anderson ci porta per mano in un erbario delle sue preoccupazioni e dei suoi entusiasmi più raffinati, dando vita a un film antologico allestito come una rivista. In poco meno di 2 ore, Anderson manda gli scrittori alla ricerca di storie, e quello che trovano si rivela un mondo pieno di guai in cui l'estetica e il potere sono inseparabili, con tutte le complicazioni morali che questo comporta. La storia più semplice del film è lo schizzo introduttivo di Ennui offerto dal giornalista itinerante Sazerac, che racconta le abitudini della città mentre sfreccia sulla sua bicicletta, muovendosi tra borseggiatori, chierichetti dispettosi e i corpi pescati dal fiume Blasé. Nel vivo, però, entriamo grazie alla prima storia raccontata da una critica d'arte e storica di nome Bersen, interpretata da Tilda Swinton. È grazie a lei, infatti, che facciamo la conoscenza di Moser Rosenthaler, un artista psicopatico brillantemente interpretato da Benicio del Toro, che diventa famoso in tutto il mondo mentre è detenuto in un carcere di massima sicurezza ad Anhui. La sua carriera parte grazie alla sua relazione con una guardia carceraria di nome Simone, interpretata da Léa Seydoux, che è anche la sua musa. Posa infatti per lui, ma è anche la sua amante e la sua sorvegliante. A riconoscere il suo grande talento è però un mercante d'arte interpretato da Adrien Brody, che familiarizza con il suo lavoro mentre è suo compagno di cella. Una volta fuori, recluta Rosenthaler per la sua galleria, e poi riesce a portare un importante collezionista e il suo entourage in prigione per assistere a una mostra, che, come è facilmente intuibile, si trasformerà presto in uno spettacolo mortalmente caotico.
Prendiamo come tema per la lezione di questa sera il signor Moses Rosenthaler, certamente la voce più risonante della sua scalmanata generazione.
Simone Nuda, braccio Jay Salaobi. Voglio comprarlo.
Non è in vendita.
Sì, lo è.
Non lo è.
Sì, lo è.
Non lo è.
Sì, lo è.
Non lo è.
Sì.
In pratica, il dipinto fece scalpore.
La seconda storia è raccontata dalla corrispondente politica Lucinda Cremens, interpretata da Frances McDormand, che parla di una rivolta studentesca chiaramente ispirata agli eventi che sconvolsero Parigi nel maggio del 1968. Il leader degli studenti, Zeffirelli, interpretato da Timothée Chalamet, è in prima linea affinché giovani uomini siano ammessi nei dormitori delle donne. Tra manifesti politici scritti nella vasca da bagno e con militoni di gendarmi che gettano gas lacrimogeni sui rivoltosi, questo tableau vivant è forse il più rock di tutto il film, con una poesia che va da una formidabile partita di scacchi tra Zeffirelli e il commissario e lo spirito mai dormiente dei rivoluzionari.
Sono stati i ragazzi. Hanno annientato 1000 anni di autorità repubblicana in meno di 2 settimane. Che cosa vogliono? Libertà. E basta.
Sono nudo, signora Cremens.
Questo lo vedo.
L'ultimo mediometraggio è apparentemente quello più debole e lento. A raccontarlo è Henry Book Wright, interpretato da Jeffrey Wright, autore americano omosessuale nero che ha scelto l'esilio a Anhui. Qui diventa un food writer e il suo reportage è incentrato sul più grande chef della cucina poliziesca. Il rapimento del figlio del commissario, però, getterà scompiglio oltre ogni misura.
Il tenente Nescafier è lui il supremo esempio dello stile gastronomico noto come cucina poliziesca. Gli aromi lanciarono un incantesimo destinato ad essere mortalmente infranto.
Come ormai saprà, abbiamo rapito suo figlio.
Tutte queste storie sono realizzate con un'abbagliante scenografia e un ingegnoso artificio, iniziando con frequenti passaggi tra l'uso del bianco e nero e del colore, il ricorso all'animazione e un'impostazione teatrale. Secondo Richard Brody del New Yorker, The French Dispatch dovrebbe finalmente dissipare un dubbio comune su tutti i film di Wes Anderson, vale a dire quello che ci sia qualcosa di snervante negli estremismi dell'artificio decorativo di cui è fatta la sua commedia. Il dubbio di alcuni, però, è che a questo giro il regista si sia spinto un po' oltre, realizzando, più che un film con qualcosa da dire, un manifesto del suo modo di intendere l'arte e il cinema, alimentando quel paradosso tra la raffinatezza dei suoi metodi e la violenza dei suoi soggetti. I dialoghi aforistici, i giochi di luce e le pose plastiche sembrano dare vita a una vetrina di dolci brillantemente confezionati, anziché a un'opera con un cuore e una coerenza. Nonostante la sua meticolosa preparazione, The French Dispatch oscilla infatti tra lo spontaneo e lo scardinato. Ed è proprio questo sovraccarico sensoriale e intellettuale che dà l'idea che il film manchi di un'unità e di una visione organica. Forse è vero che per apprezzarlo davvero occorre vedere il film due volte, un po' come Fantastic Mr. Fox. Resta che Anderson è riuscito, anche questa volta, a portare lo spettatore nel suo mondo dai colori pastello, che ha spinto decine di star di Hollywood a volare in Francia per prendervi parte, anche solo per una piccola scena. E questo è sotto gli occhi di tutti.